ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
50 persone uccise solo oggi da un raid di Israele che continua a colpire sistematicamente anche gli ospedali. La maxi retata della polizia italiana e francese contro una rete dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e poi l'accordo sulla Brexit e Borena, una regione dell'Etiopia dove non piove, pensate, da 7 anni. Questo è Il Mondo alla Radio, io sono Cecilia Seppia, dall'altra parte del vetro a guidarci nella regia Alberto Giovannetti, che saluto e ringrazio e bentrovati a tutti voi. Allora andiamo subito in Medio Oriente perché nell'ultimo raid israeliano su Gaza più di 50 persone sono morte o comunque risultano disperse. Le notizie che arrivano sono frammentarie, ma quello che è certo è che la bomba dell'IDF ha colpito in pieno un edificio residenziale nella zona di Jabalia nel nord della striscia. Le operazioni di soccorso tra l'altro sono ostacolate dalla mancanza di mezzi pesanti che lo sappiamo non sono l'unica cosa a mancare. 2 milioni di persone sono a rischio carestia e le strutture sanitarie sono al collasso con l'impossibilità per la popolazione di ricevere cure mediche adeguate. Secondo l'OMS, tra l'altro, il 94% degli ospedali risulta danneggiato e distrutto e questa mattina ad essere colpita una delle ultime rimaste operative a nord di Gaza, parliamo dell'ospedale di Al-Auda, partner dell'organizzazione ActionAid operante nell'area. Un grave colpo, dice Emanuele Crespi, responsabile area umanitaria per ActionAid, l'ha raggiunto per noi Paola Simonetti.
Confermiamo questa mattina che per l'ennesima volta l'ospedale Al-Auda nel nord di Gaza, da un'organizzazione partner di ActionAid, è stata nuovamente oggetto di un violento attacco da parte dell'esercito israeliano. Ci riportano che colpi di carro armato abbiano colpito il reparto di chirurgia dell'ospedale, i serbatoi d'acqua, i serbatoi di carburante e gli edifici destinati all'assistenza ambulatoriale. È stato colpito anche un magazzino che conteneva forniture mediche già scarse, provocando così un enorme incendio difficilissimo da domare perché, secondo quanto ci riportano i colleghi, ai vigili del fuoco è stato impedito di raggiungere il sito. Al momento la situazione all'interno della struttura è estremamente pericolosa, nessuno può entrare o uscire e circa 160 tra operatori sanitari e pazienti sono intrappolati all'interno cercando di continuare a salvare vite umane sotto il costante rumore degli attacchi israeliani, dei droni armati che sorvolano l'area. Tutto questo avviene dopo oltre 11 settimane di blocco totale, ingressi di aiuti umanitari e quindi già il cibo, il carburante e le forniture mediche nella struttura sono prossime a terminare. L'ospedale Al-Auda è l'ultimo ospedale parzialmente funzionante, rimasto nel nord di Gaza. Se dovesse essere costretto a cessare le attività, come noi temiamo, le persone in cura già affamate, in particolare molte donne incinte, bisognose di cura ostetrica e molti neonati, non avranno più alcun luogo a cui rivolgersi.
Dunque, nello scenario di situazione umanitaria che è sempre più grave a Gaza, lo sappiamo, la sfera sanitaria è cruciale per salvare i feriti ma anche per curare i malati. Di cosa c'è necessità ora a Gaza in questo ambito secondo la vostra esperienza?
Ma confermo che questi attacchi inaccettabili sono l'ennesimo esempio della sistematica presa di mira da parte dell'esercito israeliano, delle strutture sanitarie in tutta la striscia di Gaza, in palese violazione del diritto umanitario internazionale. Gli attacchi alle strutture sanitarie si innestano in un quadro già estremamente critico. Secondo infatti i dati recentemente pubblicati dall'IPC, che è lo standard globale che classifica il livello di insicurezza alimentare, tutta la striscia di Gaza è ad alto rischio di precipitare in una carestia. I colleghi di ActionAid che lavorano nella striscia, i nostri partner, le donne e le ragazze con cui lavoriamo, ci raccontano che la situazione alimentare è catastrofica. catastrofica al momento e risulta impossibile trovare un pasto al giorno in questo momento. È chiaro che l'attacco alle strutture sanitarie è l'ennesimo tassello di una deliberata azione da parte dell'esercito israeliano di ridurre la popolazione di Gaza allo stremo. Nonostante settimane di disperati allarmi che noi lanciamo, così come tutte le altre organizzazioni, questa crisi, che è interamente causata dall'uomo, e viene lasciata degenerare fino al punto terrificante in cui la carestia sostanzialmente non è solo possibile, ma sarà molto probabile.
Voi come organizzazione umanitaria cosa chiedete urgentemente?
Allora, ActionAid chiede da tempo ormai con forza che gli stati intraprendano azioni concrete per fare pressione sulle autorità israeliane affinché pongano in fine in modo definitivo alla brutale guerra a Gaza e che decidano a permettere finalmente l'ingresso degli aiuti umanitari su vasta scala. E noi chiediamo il blocco di tutte le esportazioni di armi al governo israeliano e l'imposizione di sanzioni ai funzionari israeliani di alto livello coinvolti in violazioni del diritto umanitario internazionale.
E rischia la pena di morte il trentenne statunitense che ieri al grido di Free Palestine ha ucciso due impiegati dell'ambasciata israeliana a Washington, atto questo che ha ricevuto ovviamente la condanna internazionale. Intanto però in Israele sono in forte crescita le manifestazioni della società civile che chiedono apertamente la fine della guerra a Gaza. Si registra anche un crescente dissenso tra i riservisti che chiedono il ritorno immediato di tutti gli ostaggi, anche a costo di fermare le operazioni di terra, e anche in Europa, dopo un iniziale sostegno quasi incondizionato all'azione dell'esercito israeliano per ottenere la liberazione dei cittadini rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023, qualcosa sta cambiando nei rapporti con Israele e soprattutto con il suo attuale governo. Questa settimana proprio l'Unione Europea ha fatto un primo passo formale aprendo alla revisione dell'accordo di associazione con Israele, anche se resta il sostegno di 10 dei 27 stati membri dell'Unione allo Stato ebraico, tra cui quello di Italia e Germania. Per capire a cosa è dovuto questo riposizionamento tanto della società civile israeliana quanto di alcuni governi partner, Francesco De Remigis ha sentito Pejman Abdolmohammadi, analista dell'ISPI.
La situazione in Israele in questo momento è molto importante poiché la grande partita si sta svolgendo a livello geopolitico internazionale. Quindi se da un lato c'è una parte della società civile, sia israeliana e particolarmente europea, che sta facendo pressione al governo israeliano di fermare la guerra contro la Palestina, dall'altro lato invece chiaramente c'è tutto un mondo interessato, come quello statunitense di Donald Trump, l'Argentina, l'India e lo stesso governo Netanyahu, di sbarazzarsi pienamente di quello che negli ultimi 60 anni ha dominato la scena mondiale, particolarmente quella medio orientale, che è il radicalismo islamico terrorista. Ora, siamo di fronte a due estremi. Sicuramente non si può andare avanti più a una guerra che sta provocando tantissime vittime civili, dall'altra parte non si può neanche più mantenere un sistema di crimini transnazionali a partire da Hamas per arrivare a Hezbollah, che ricordiamoci, in questo non dobbiamo essere miopi, per almeno 30 o 40 anni anche noi nell'Unione Europea e negli Stati Uniti, soprattutto nell'anima democratica, abbiamo indirettamente sostenuto.
Ecco, ma come si spiega allora che l'alto rappresentante per la politica estera, Callas, ha annunciato che l'Unione Europea rivedrà il trattato di associazione con Israele firmato nel 95 e in vigore dal 2000? Di cosa parliamo e che cosa ci dice questa presa di posizione?
Questa presa di posizione va collocata all'interno del nuovo paradigma internazionale che si sta andando a creare. In questo nuovo paradigma noi abbiamo da un lato quelli che spingono per un nuovo ordine e quelli che invece vogliono mantenere il vecchio ordine. Callas chiaramente fa parte, come la von der Leyen e tutto il mondo dell'Unione Europea, vicina invece al vecchio ordine, ha aumentato la pressione su Netanyahu, chiaramente anche per la questione umanitaria, ma ricordiamoci che questo avviene soltanto per realismo politico, perché i civili uccisi sia a Gaza ma in tantissimi posti del mondo succedono tantissime volte, e non è che le decisioni sono mosse da questo. Le decisioni sono mosse perché c'è un riallineamento tra un mondo, Unione Europea, in parte anche la Francia, dall'altra parte von der Leyen e tutto il mondo democratico americano, e dall'altra parte abbiamo Donald Trump, Netanyahu, India, la via del cotone contro la via della seta. La partita è molto più grande e chiaramente la violazione dei diritti dei palestinesi è una strumentalizzazione per andare a colpire un nuovo ordine che si sta creando. Attenzione a non cadere anche in queste, tra virgolette, retoriche dei nostri politici, che purtroppo si contraddicono, perché se prima allora eravamo silenti, ora siamo diventati i difensori dei palestinesi.
Ecco, ma ha avuto un peso, secondo lei, professore, quello che è successo il 21 maggio in Cisgiordania, dove l'esercito israeliano ha di fatto colpito una delegazione di diplomatici europei?
Io penso che quello sicuramente abbia aumentato questa situazione, questo peso. Quindi il potere reputazionale di Israele si sta sempre diminuendo, quindi è vero che questa presa di posizione in parte è anche stata accentuata da questo, ma la vera ragione è tutt'altra cosa.
E ora una notizia appena battuta dalle agenzie, perché a Bruxelles è in corso il Consiglio d'Europa e sta parlando la relatrice dei Paesi Bassi, Sasha Kluit, che dice le scelte operate da Israele a Gaza vanno nella direzione della pulizia etnica e del genocidio. È importante e urgente porre fine alla crisi umanitaria per le donne, i bambini e gli ostaggi a Gaza. Ma ora, per capire che cos'altro succede nel mondo, la linea va a Michele Raviar.
Sì, Cecilia, Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza Monsignor Mariano Crociata, presidente della Comece, che riunisce i vescovi degli Stati membri dell'Unione Europea insieme ai membri del Consiglio Permanente. Due le questioni principali affrontate, ha sottolineato Crociata in una conferenza stampa. Innanzitutto la preoccupazione per la situazione particolare di questo momento con la nuova amministrazione americana e il ruolo difficile che si trova a svolgere l'Unione Europea nel quadro globale. Poi il grande tema dell'opinione pubblica e della presenza di forze che vanno in direzione populistica di contrasto della stessa Unione Europea e quindi i temi connessi della guerra e della difesa. Non siamo entrati nei dettagli delle proposte concrete, però ci siamo soffermati veramente sull'importanza di lavorare per una pace che sia una pace giusta, hanno detto i vescovi della Comece rispondendo su una possibile mediazione vaticana tra russi ed ucraini per porre fine al conflitto. Sul tema è intervenuto anche il ministro degli esteri russo Lavrov, che ha giudicato irrealistico un incontro tra delegazione russa e ucraina in Vaticano. La Svizzera invece ha confermato la propria disponibilità a ospitare anche futuri incontri volti a raggiungere una soluzione nel conflitto, ha scritto su Telegram il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Yermak dopo un colloquio con il consigliere per la sicurezza nazionale elvetico. Donald Trump ha chiesto l'istituzione di dazi del 50% sull'Unione Europea a partire dal 1 giugno, lo ha affermato sul suo social Truth. È molto difficile avere a che fare con l'Unione Europea formata con l'obiettivo di approfittarsi degli Stati Uniti sul commercio, ha affermato il presidente americano, sottolineando che le nostre discussioni con l'UE non stanno andando da nessuna parte. È prevista una telefonata fra il commissario dell'Unione Europea al commercio Šefčovič e uno dei negoziatori degli Stati Uniti, probabilmente Jameson Greer, nel pomeriggio. Lo si apprende a Bruxelles. Nell'attesa la Commissione Europea reagisce con un no comment a questo annuncio. La telefonata dovrebbe servire a chiarire le posizioni per il negoziato, anche se da quanto trapela le parti si sono già scambiate una linea di richiesta con Bruxelles, convinta di aver dettagliato e strutturato la propria, ribadendo la disponibilità ad affrontare gli squilibri e la proposta di zero dazi sui prodotti industriali. Infine, in Italia è l'anniversario della strage di Capaci del 1992. La mafia, come ogni fatto umano, ha avuto un inizio ed avrà anche una fine, questo ripeteva Falcone, sollecitando coerenza e impegno educativo, spronando chiunque nella società a fare la propria parte insieme alle istituzioni a ogni livello. Lo ha detto il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. La mafia ha subito colpi pesantissimi, ma all'opera di sradicamento va data continuità, cogliendo le sue trasformazioni, i nuovi legami con attività economiche e finanziarie, le zone grigie che si formano dove l'impegno civico cede il passo all'indifferenza. È tutto, a te la linea.
E grazie a Michele Ravia per questi aggiornamenti. Ora parliamo di migrazione, perché la Polizia di Stato di Ventimiglia ha concluso un'attività investigativa in cooperazione con la Francia che ha permesso di disarticolare una rete strutturata e ben organizzata che operava da anni di stranieri dediti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso la frontiera italo-francese. 6 le persone arrestate a Nizza, 7 quelle fermate in Italia. In particolare l'indagine ha messo in luce un fenomeno complesso e ramificato che coinvolgeva diversi attori su entrambe le sponde del confine. Un'operazione questa che arriva all'indomani del via libera dall'aula del Senato italiano al decreto recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. La nuova norma di fatto estende la categoria di persone che possono essere condotte nelle strutture di trattenimento realizzate in Albania. Sono state inoltre introdotte disposizioni per il trattenimento dello straniero, anche se ha presentato domanda di asilo in Italia, se si ritiene che questa richiesta d'asilo sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento oppure dell'espulsione. Infine viene estesa al 2026 la facoltà per la realizzazione, la localizzazione nonché l'ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri. Allora, per cercare di capire cosa cambia soprattutto dal punto di vista delle norme, abbiamo chiesto un commento a Loredana Leo, avvocato dell'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione.
Di fatto la legge non fa che rafforzare quanto era già stato previsto dal decreto legge di fine marzo. Quello che è accaduto a fine marzo viene rafforzato da questa legge e che viene aumentata la possibilità di portare in Albania determinate categorie di persone e di svolgere plurime procedure in Albania, quindi non solo più soltanto i richiedenti asilo come sembrava essere all'inizio, ma anche persone che poi sono destinatarie di provvedimenti di rimpatrio, e amplia anche la possibilità che eventuali domande d'asilo presentate in Albania all'interno dei centri, per semplificarla molto, però possano essere analizzate direttamente in Albania.
Uno dei presupposti nella legge è che molte richieste d'asilo vengano presentate soltanto allo scopo di ritardare o impedire un respingimento o addirittura l'espulsione. In sostanza si ritiene che molti migranti cosiddetti economici presentino la richiesta d'asilo per non essere rimandati indietro o per dilazionare i tempi. Questa è un'ipotesi plausibile?
Innanzitutto la domanda d'asilo è comunque personale e ci possono essere moltissimi motivi per cui la domanda d'asilo possa essere presentata. La legge parla sì di domanda cosiddetta strumentale, però ecco, è una delle possibilità che comunque dovrebbe essere vagliata dalle autorità competenti, e comunque la persona anche sottoposta a una procedura che è una procedura più accelerata, perché la domanda si presume che sia stata presentata allo scopo appunto di dilatare, di posticipare l'eventuale rimpatrio, ciò non significa che la persona debba essere privata delle garanzie che comunque dovrebbero spettare a ciascun richiedente asilo.
Un'altra delle incognite o degli elementi che restano assolutamente indefiniti sono quelli relativi alla realizzazione del rimpatrio nel momento in cui il governo italiano dovesse decidere in tal senso. In questo caso non si sa se il migrante deve tornare in Italia o viene trasferito dall'Albania. Sta di fatto che la pratica dei rimpatri è sempre molto complicata e il più delle volte, in mancanza di precisi accordi o di un accordo tra i due stati, quello di provenienza e quello di respingimento, questi respingimenti e questi rimpatri non possono avvenire.
Sì, esatto, questo nodo è rimasto totalmente irrisolto, nel senso che non vi è stata ovviamente una modifica normativa in merito a poi la praticità dell'eventuale rimpatrio, cioè come avverrà nella pratica il rimpatrio. A mio parere è estremamente complicato proprio da un punto di vista giuridico immaginare che il rimpatrio possa avvenire direttamente dall'Albania, anche per le ragioni di cui parlava lei poc'anzi rispetto a eventuali accordi con i paesi terzi, ma proprio rispetto all'intera procedura di rimpatrio, tant'è che sembrerebbe, dalle notizie che si hanno, che tuttavia sono poche e frammentarie, che anche i rimpatri che finora sono stati fatti di persone che erano trattenute in Albania sono stati fatti tramite l'Italia, nel senso la persona è stata poi ricondotta in Italia e dall'Albania e dall'Italia è stato effettuato il rimpatrio. Quindi questo comunque rimane un nodo che è assolutamente risolto, così come aggiungo rimane comunque a mio parere un nodo di fondo sulla compatibilità di questa modifica complessiva di quelli che erano all'inizio i centri in Albania con il protocollo, perché all'inizio sembravano dei centri per richiedenti asilo sottoposti a procedure di frontiera per 28 giorni, si sono trasformati in centri per il rimpatrio totalmente, il che fa cambiare totalmente la natura di questi centri rispetto a quella prevista dal protocollo e porta a delle difficoltà applicative come questa del rimpatrio.
E ora parliamo di economia. La situazione legata alle trattative sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea è migliore rispetto a due mesi fa, ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Nel frattempo prende corpo l'accordo tra Unione Europea e Regno Unito per ovviare ad alcune problematiche relative alla Brexit. Il deal prevede un parziale alleggerimento dei vincoli commerciali nell'agroalimentare con la ripresa delle esportazioni di una serie di prodotti in cambio di un riallineamento, chiamiamolo così, britannico verso le regole veterinarie e fitosanitarie europee. Poi un'intesa su cooperazione energetica e quote delle emissioni a beneficio delle bollette. Insomma, dalla Brexit non si torna indietro chiaramente, ma Londra e Bruxelles si riavvicinano per scongiurare una guerra commerciale. Ecco come ci ha risposto il direttore dell'Alta Scuola Impresa e Società della Cattolica di Milano, il professor Vito Moramarco.
Sta riprendendo il sopravvento una caratteristica degli inglesi, che è quella di essere pragmatici, cioè si erano fatti travolgere dagli ideali della Brexit, insomma dai grandi slogan e un po' dalla politica, e adesso hanno ricominciato a ragionare molto. Per struttura mentale sono pragmatici. È stata un po' strana tutta questa vicenda. Secondo me è stata strana tutta la vicenda inglese in Europa, perché loro alla fin dei conti sono un'isola, integrati fino in fondo con il resto d'Europa non lo saranno mai. Era strana la situazione precedente.
Ecco professore, quanto è inciso per esempio il rapporto con la Francia, perché poi c'era tutta la questione appunto della pesca.
Certo, il rapporto con la Francia è privilegiato da sempre per gli inglesi, cioè l'allontanarsi da quello che storicamente è il loro partner più immediato. Lasciamo perdere, no, tutto il Commonwealth, tutti i rapporti che hanno oltremare, ma il vicino di casa è la Francia, ed era strano alla fine per loro costruire questa divisione così profonda. Ma vale per la Francia e vale per l'Italia, perché poi alla fine gli inglesi amano moltissimo l'Italia, lo sappiamo. Beh, sulla pesca i loro avversari principali poi in realtà non sono mai stati i francesi, erano molto di più gli islandesi o piuttosto i norvegesi, ma no, non l'Europa continentale.
Professore, non sarà che non sono riusciti ad attrarre capitali? Inizialmente, quando c'era stata la Brexit, si pensava in qualche modo che appunto il Regno Unito potesse essere una sorta di porto franco per tanti capitali, e tra l'altro invece molti cervelli sono dovuti in qualche modo andare via perché era più difficile per loro continuare a lavorare a livello elevato nel Regno Unito.
La strada migliore dal loro punto di vista è quella dell'integrazione con il resto d'Europa, perché hanno dei punti di vantaggio che possono giocare con l'Europa, ma se tirano sugli steccati li perdono anche sul mondo della finanza. Quindi sarà un progressivo, non dico marcia indietro, sarà fare qualche naturale passo indietro. Cioè la Brexit è stata una follia per alcuni aspetti. Quando io avevo 24 anni ed ero uno studente in Inghilterra e non c'era l'Europa come la intendiamo noi, no? Si andava con la carta d'identità. Cioè lì è stato un overshooting totale Brexit, è stato un dimenticarsi che insomma i legami sono molto forti e non puoi fare quello che hai fatto. Ecco, è stato un errore sotto tutti i punti di vista, ivi compreso quello che lei stava dicendo molto bene, cioè che i capitali così non li attrai, anzi li fai scappare.
Professore, poi tra l'altro diciamo non è nemmeno nato quel rapporto privilegiato con gli Stati Uniti che sembrava inizialmente possibile.
Ma infatti gli americani hanno le loro logiche, vanno avanti per la loro strada, poi cioè dipendono anche da chi governa in una maniera o nell'altra, quindi possono anche cambiare le loro politiche in modo netto. Ma no, è stato un errore. Beh, non è un caso che poi oltre a parlare di pesca, oltre a parlare di abbattimento di qualche barriera ai prodotti alimentari, no, che possono spostarsi in modo più semplice dal Regno Unito verso di noi. Ma diciamo, oltre a tutto questo, ciò che è veramente rilevante è che non possono essere così isolati.
(335) 12 43 722 il numero WhatsApp per inviarci i vostri messaggi, soprattutto in vista della rubrica social che apriremo tra poco. Ora Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, patapatatappa. Sono le 4:30 ormai, non ho voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei. da quando ci sei tu. Tutto questo non c'è più.
Il mondo alla radio.
Allora apriamo questa seconda parte della trasmissione parlando di Etiopia, in particolare di Borena, una regione del sud del paese africano dove vivono 918.000 persone, dove non piove da sette anni in cui la gente di qui, per lo più comunità dedite all'agricoltura, alla pastorizia, ha visto morire tutto il bestiame assistendo alla scomparsa delle fonti d'acqua ed è stata costretta ad abbandonare le proprie case in cerca di aiuto, subendo a causa della siccità una delle peggiori crisi climatiche al mondo. Lo facciamo perché spesso qui al Mondo alla Radio cerchiamo di portarvi in contesti che non balzano all'attenzione della cronaca quotidiana, anzi se possibile finiscono in un triste dimenticatoio, ma lo facciamo anche perché il giornalista Valerio Nicolosi, inviato in contesti di guerra ed esperto di questioni migratorie, ha realizzato insieme a Cesvi e LifeGate il podcast Borena, la terra senza pioggia, che ha trionfato al POD, l'Italian Podcast Awards, aggiudicandosi il primo premio dedicato proprio alle eccellenze del mondo del podcasting italiano. Sei episodi in cui Nicolosi, col registro narrativo del viaggio, porta l'ascoltatore di fronte a uno scenario che lui stesso definisce distopico, surreale e angosciante. Sentiamo.
Quello che trovo è una terra rossa, secca, dura. Trovo fiumi completamente prosciugati, trovo laghi prosciugati dove le persone al centro, dove è rimasto nel sottosuolo qualcosa, estraggono del fango, come dire, liquido a 2 metri sottoterra, ma solo nel centro del lago, perché tutto il resto non c'è più nulla, è tutto completamente secco. E quindi è stato veramente, sembrava un viaggio all'interno di Black Mirror o qualcosa di questo tipo. Il problema è che però le persone ci devono convivere quotidianamente ormai appunto da 7 anni, quindi da un lato è stato pauroso, devo dire pauroso, perché è un futuro per noi anche probabile, che chiaramente ha un contesto, quello del Corno d'Africa, del sud dell'Etiopia, che è molto particolare. Però al tempo stesso, quando poi leggo le notizie, vado in Sicilia, magari vedo anche lì la siccità, dove i laghi vengono prosciugati proprio dalla siccità, è chiaro che spaventa.
In uno degli episodi in particolare racconti quella che è la guerra che si genera attorno al controllo, alla gestione dell'acqua. È davvero così? Fratello contro fratello?
Sì, l'acqua è la base di tutto. Quello che provo a raccontare è anche un qualcosa che per noi è inimmaginabile. Io ho seguito anche contesti di guerra, sono stato sotto le bombe e in qualche modo sotto le bombe si torna ad una pseudonormalità. Senza acqua non si vive, non solo, cioè non è sopravvivere, proprio non si vive, perché è alla base di tutto. E quindi di conseguenza, veramente pensando a quel contesto lì, quello dove nasce il fiume Nilo, che poi no, è una delle culle della nostra civiltà, abbiamo luoghi completamente secchi, invece poi dighe che influenzano ovviamente il corso d'acqua e scatenano guerre tra paesi, tra l'Etiopia e il Sudan e poi ancora l'Egitto.
Siccità da cui si origina anche una crisi alimentare importante, e tu racconti di queste figure, di queste donne, mamme che non hanno neanche da offrire il latte al seno, insomma, per i loro bambini. Descrivi gente stanca, assetata, affamata eppure rassegnata, no? Soprattutto nessuno sa che cosa sono i cambiamenti climatici, ne subiscono le conseguenze senza sapere perché, senza sapere cosa fare. La risposta di tutto è Dio, è nelle mani di Dio.
Sì, questo è un grande problema, c'è l'assenza di consapevolezza in quel contesto. È vero anche che se fossero consapevoli del cambiamento climatico poco potrebbero fare, perché non sono loro ad inquinare, sono popolazioni che vivono di pastorizia e agricoltura da secoli e non inquinano. Però è anche vero che chiaramente la non consapevolezza li mette nelle condizioni di non prevenire. Devo dire che con CESBI là stanno facendo un grande lavoro, che è quello di riorganizzare la savana con quel poco di vegetazione che è rimasta ancora, che ancora vive, e poi stanno realizzando un grande bacino idrico che sarà la risorsa idrica comunitaria per la comunità quando torneranno le piogge. Però sì, è chiaro che non essendoci consapevolezza non si sa neanche il perché, non si capisce il perché di quello che ti accade, e quello che ti accade è passare da un contesto dove i tuoi figli vanno a scuola e vivono senza problemi ad un contesto in cui ti muoiono tutti gli animali, non hai più l'acqua neanche per avere un tuo piccolo orto, e di conseguenza muori di fame giorno dopo giorno.
C'è un'altra scena che personalmente mi ha colpito, ed è quella in cui, dopo aver camminato, lavorato, raccolto materiale, insomma, su queste strade di terra, queste strade rosse, tu provi a toglierti la polvere usando acqua potabile. Un gesto per noi occidentali forse banale, no? Come quando si torna dal mare e si prova a buttare un po' d'acqua per togliere la sabbia, per il quale però tu dici di provare vergogna.
Beh sì, è chiaro che quando si va in questi contesti si torna comunque cambiati, ma anche quando si è sul posto siamo comunque cambiati. Nel momento in cui vediamo che delle famiglie devono estrarre del fango liquido, sottolineo fango liquido, non era acqua sporca, era fango liquido, per poi farlo bollire e poi bere quell'acqua lì, nel momento in cui sì, resto incastrato all'interno del lago, questo lago prosciugato, e ho le gambe completamente sporche, e l'autista che era con noi mi dà l'acqua potabile, l'acqua in bottiglia per sciacquarmi. Dico assolutamente no, datela a loro. Però è chiaro che anche quando si torna da questi contesti, ma anche quando si ascolta il podcast, in tanti mi hanno scritto dicendo: non faccio più la doccia come prima, mi sento in colpa quando utilizzo troppa acqua, quando mi lavo i denti. È chiaro che vedere o ascoltare, insomma, e capire che esistono questi contesti poi in qualche modo ci cambia.
Che poi è l'appello finale di Nur, se non erro, no? Quello di dire all'Occidente: se avete tanto, voi che avete tanto, ovviamente tu insomma sollevi la questione, cioè, ma sai che noi abbiamo tanto, abbiamo tutto, sia da mangiare che da bere, non è giusto che tu viva così, che il tuo popolo viva così, no? E lei dice: se avete tanto non sprecate. Quindi è vero, non c'è consapevolezza, però in qualche modo si sta lanciando un grido.
Eh sì, soprattutto nel momento in cui appunto qualcuno che viene dal nostro mondo, cioè dal primo mondo, quello che si può permettere tutto, anche troppo, lei era con i suoi figli, io a un certo punto le spiego: ma lo sai che mio figlio si sveglia la mattina e può scegliere cosa mangiare, possiamo farci la doccia quando vogliamo, possiamo lavarci e bere quando vogliamo, per voi non è così, e il problema è che siamo noi ad aver cambiato questo mondo attraverso l'inquinamento, attraverso l'impatto antropico che influenza il cambiamento climatico. Quindi sì, lei, come dire, ho voluto chiudere il podcast proprio con questo grido, no?
Siccità, ma anche temperature insopportabili, davvero disumane, tanto che a un certo punto, mentre lavori, i microfoni si spengono. Come fa quella popolazione che in qualche modo è sempre stata resiliente, si è sempre adattata a certi contesti, a certe situazioni davvero insopportabili, come fa adesso a vivere?
Ma adesso lì è sopravvivenza, si vive grazie a quattro cannelle di un rubinetto che CESBI ha costruito, perché c'è ancora un minimo di falda acquifera in un solo punto, in questo Aigo, questo campo profughi, che era una comunità dove vivevano 60 persone prima della siccità. Adesso ce ne vivono 8.000, si sono spostati tutti lì perché appunto ci sono queste quattro cannelle, ma comunque hanno pochissima acqua, e ripeto, è sopravvivenza. Igo si trova a circa 40 minuti di macchina su una strada sterrata dalla prima città, quindi è impossibile a piedi, o almeno lo fanno, ma è difficilissimo andare a piedi ogni giorno in città, cercare lavoro, dove anche lì lavoro non ce n'è ovviamente, per poi tornare indietro. Quindi tra le temperature altissime, tra la siccità, è chiaro che questa popolazione davvero in questo momento sta sopravvivendo aspettando la pioggia.
Borena, la terra senza pioggia. Un podcast.
E come abbiamo sentito, dietro Borena il progetto di Valerio Nicolosi c'è il CESVI, Fondazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, che qui in Etiopia e nel Corno d'Africa e in altre zone del mondo colpite dalle guerre o dalle conseguenze disastrose dei cambiamenti climatici è attiva da anni per aiutare la popolazione. Questa vittoria rappresenta per noi un importante risultato che conferma quanto il pubblico sia sempre più attento e sensibile a ciò che accade nel mondo e alle storie di chi rimane invisibile. Commenta Roberto Vignola, vice direttore generale di CESVI, che aggiunge il cambiamento climatico non è più un'emergenza lontana, ma una realtà che mette in pericolo la vita di milioni di persone. Con Borena abbiamo tentato di dar loro la voce. Allora sentiamo proprio la sua testimonianza.
In Etiopia la situazione è drammatica perché i dati parlano di oltre 10 milioni di persone che stanno affrontando una situazione di fame, di malnutrizione, soprattutto preoccupa la situazione dei bambini, i tassi di malnutrizione, i tassi di deperimento infantile. Moltissime in Borena, in particolare che siamo nella regione dell'Oromia in Etiopia, in Borena per sei stagioni delle piogge non si è vista una quantità di pioggia tale da consentire di rinverdire un'area che è già molto, molto desertica. Siamo quasi ai confini della Somalia, dove CESVI lavora anche sulla malnutrizione infantile, e qui proprio in Borena noi lavoriamo con questa comunità, sono comunità agropastorali che hanno perso completamente i loro mezzi di sussistenza, perché a causa delle sei siccità, dei sei periodi di piogge mancate, le loro greggi sono morte e loro hanno dovuto abbandonare le aree in cui abitavano e sono diventati rifugiati climatici. Sono completamente nelle mani delle organizzazioni umanitarie. In questo caso noi ci occupiamo di un bacino di utenza appunto di circa 10.000 persone e lavoriamo con queste comunità e con le comunità ospitanti. Per fare cosa? Sostanzialmente per cercare di costruire delle soluzioni che in vista dell'arrivo delle piogge possano garantire il rinverdire delle aree di pascolo. Distribuiamo poi capi di bestiame per poter consentire a queste comunità di pastori di riprendere la loro attività, e soprattutto lavoriamo con l'ottica di lavorare anche con le comunità ospitanti, perché è importante lavorare anche con le comunità ospitanti per evitare conflitti che in situazioni di scarsità di risorse solitamente possono generarsi.
Ecco, voi aiutate anche a scavare pozzi?
Allora, in particolare in questo intervento noi non scaviamo pozzi, ma scaviamo dei bacini per la raccolta di acqua piovana, proprio perché il nostro progetto è focalizzato sul consegnare nuovi capi di bestiame alla popolazione di pastori che è stata colpita da questa siccità. Quindi interveniamo più sulla costruzione di infrastrutture che poi possano consentire il riprendere dell'attività da parte di queste comunità.
Lei parlava di una crisi dovuta alla siccità che poi sconfina in una crisi alimentare. Allora so che avete imparato anche a riconoscere delle piante che in questo possono invece aiutare la popolazione, così?
Sì, assolutamente. Si cerca di lavorare anche sulla filiera della moringa, che è una pianta particolarmente resistente alla siccità, è un alimento importante nella dieta delle persone locali e soprattutto ha anche un certo interesse per il mercato commerciale, per i suoi aspetti commerciali. Solitamente questo è un lavoro che noi portiamo avanti soprattutto in ambito agricolo con delle comunità e cerchiamo di rinforzare quella che è la filiera di alcuni prodotti affinché attraverso questa attività di produzione agricola le popolazioni possano comunque avere, oltre che i mezzi di sussistenza, anche i mezzi economici per affrontare altri tipi di spesa. E abbiamo esperienze diverse nel mondo da questo punto di vista. Per esempio in Zimbabwe lavoriamo sulla produzione di arance che poi vengono acquistate dal settore commerciale per la trasformazione in succo d'arancia, che consente poi anche alle popolazioni di avere un reddito fisso e quindi di coprire alcune spese che sicuramente non potrebbero coprire.
Eccoci alla rubrica Topic Trend, andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e quindi gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza e su cui si è confrontata e spesso anche divisa l'opinione pubblica. In collegamento con noi Matteo Grandi, giornalista, autore televisivo, esperto di comunicazione. Buon pomeriggio Matteo.
Buon pomeriggio Cecilia, ben ritrovati.
Ben trovati, è vero, la rubrica è rimasta sospesa per più di un mese per vicende che conosciamo. A proposito, protagonista indiscusso sui social in queste settimane è proprio Papa Leone XIV. Com'è normale che sia, abbiamo shorts, video, reel che lo ritraggono in diversi contesti, dal primo autografo fatto ad una bimba subito dopo l'elezione fino ai video con gli appelli di pace, quindi più seri, o quelli in cui scherza, fa battute, pensiamo all'incontro con Sinner, o si commuove. E tra l'altro Leone ha deciso di mantenere gli account IG e X, come già Benedetto e Francesco. Incredibile che in meno di 24 ore l'account Instagram abbia raggiunto i 10 milioni di follower, adesso è ancora più su. Però insomma, rispetto ai predecessori siamo davvero in un'altra epoca e mai come oggi per persino la comunicazione di un papa passa attraverso i social.
Ma sì, è proprio questo il punto, ci si adegua ai tempi e credo che anche un'istituzione secolare come la Chiesa non possa fare a meno di adeguarsi ai tempi, perché poi oggi questo tipo di comunicazione diventa estremamente importante e anche strategica per arrivare a un pubblico vastissimo su scala mondiale. Oggi spesso siamo abituati ad associare così un po' anche, no, se vogliamo, per dei meccanismi quasi automatici il termine social a qualcosa di frivolo, se non addirittura qualcosa di negativo. In realtà non è così, abbiamo detto tante volte che bisogna vedere e dipende sempre dall'uso che se ne fa, ma i social hanno prima di tutto la grandissima forza di poter arrivare a milioni e milioni di persone. Un profilo autorevole, importante come quello di un papa, chiaramente nei social non può che vedere un'amplificazione di un messaggio che diventa una straordinaria opportunità.
Nel suo discorso alla stampa e poi anche nel discorso al corpo diplomatico ha insistito sulla necessità di difenderci dalle fake news e dalle tesi irrazionali, lo sto citando, di pochi prepotenti, cercando di recuperare il senso critico. Insomma, Leone sembra avere le idee chiare, ma a come ci si riesce, Matteo, di nuovo a recuperare questo senso critico?
Ma guarda, io partirei proprio dal fondo. Tu sai, perché ne abbiamo parlato spesso in trasmissione, perché sono cose che ho anche scritto nei miei
libri, far web, sì.
Che se il punto da cui proprio ripartire è lo spirito critico, cioè non esiste, come dire, un criterio oggettivo per riconoscere il vero dal falso. Esiste però la costruzione di un percorso di consapevolezza, di conoscenza, di formazione che deve riportare lo spirito critico al centro, la capacità delle persone non tanto di mettere tutto per forza in discussione, quanto però di sapersi porre in maniera critica, costruttiva, intelligente di fronte a questo nuovo modo di comunicare, che purtroppo è intriso anche di fake news. Il fatto che Papa Leone su questo abbia immediatamente acceso un allarme, secondo me, è molto molto importante, e io credo che, visto che siamo miliardi su questa terra e non tutti possono avere accesso a quegli strumenti anche cognitivi e di consapevolezza per riuscire a riformare e costruire questo spirito critico, io credo che avere una guida così forte e appunto con dei numeri così importanti, come dicevamo, anche dal punto di vista social, nel poter riportare, come dire, la verità intesa non tanto come verità assoluta, ma come un approccio serio e corretto all'informazione, sarà importantissimo nei prossimi anni.
Tra l'altro sta girando sui social, su YouTube in particolare, un video di 36 minuti creato con intelligenza artificiale che attribuisce falsamente a Papa Leone XIV parole per Ibrahim Traoré, che è il presidente del Burkina Faso, e che proprio noi media vaticani, seguendo l'appello questo bisogno di cura e di attenzione da parte di Papa Leone, abbiamo denunciato. Comunque, cambiamo argomento. Eurovision in tendenza con l'Austria vincitrice, secondo Israele, l'Italia con Lucio Corsi si piazza in quinta posizione, San Marino con Gabri Ponte arriva ultimo, ma sui social è nata la polemica che questo tipo di manifestazione sia un po' bistrattata in Italia, a cui interesserebbe soltanto Sanremo. Sei d'accordo? Secondo te è così? Oppure, cioè, comunque parliamo di un format rodato in tutti i suoi ingranaggi, spettacolare nelle scenografie e quant'altro?
Ma no, io credo che questa sia veramente una polemica abbastanza pretestuosa, perché anzi uno dei motivi, dei grandi motivi di rilancio del Sanremo degli ultimi anni è stato proprio il poter accedere tramite la vittoria Sanremo all'Eurovision, e spesso addirittura durante la gara, durante Sanremo, il tema qual è il cantante italiano che può avere più chance all'Eurovision diventa un tema di grandissima attualità. Quindi io non credo assolutamente che l'Eurovision sia bistrattato, credo che ci sia sempre una fortissima attenzione nei confronti dell'Eurovision. È chiaro che poi gli scatta un po' quel tifo da stadio e ognuno giustamente tifa per il cantante del proprio paese, e vincere l'Eurovision del resto ti dà delle possibilità enormi, ti apre dei palcoscenici impensabili, basta vedere cosa è successo ai nostri Maneskin qualche anno fa, quindi non
io me lo ricordo benissimo.
Ecco, non direi che l'Eurovision è un festival bistrattato, sicuramente è recepito e percepito diversamente da Sanremo, ma Sanremo è nazionale popolare, l'Eurovision è un festival di musica internazionale.
Tra l'altro, per volontà degli organizzatori doveva essere un'edizione che lasciava fuori dalla porta politica e attualità, ma così non è stato, perché si sono registrati persino scontri tra manifestanti pro-Palestina e polizia poco prima dell'esibizione di Israele. Ti chiedo, siamo di fronte all'impossibilità di disgiungere, secondo te, la musica, lo spettacolo da quello che succede nel mondo?
In questo momento purtroppo sì, ed è un grandissimo dispiacere, perché in realtà trovo che ci siano dei momenti proprio come quelli di aggregazione intorno a dei fenomeni universali come la musica, che potrebbero essere invece dei grandi momenti di avvicinamento, dei ponti che in qualche modo ci permettano non soltanto di lasciare fuori dalla porta, ma anche di tornare a essere più umani e a capire di essere tutti parte di una collettività. Questo non succede, perché poi sappiamo che oggi soprattutto il conflitto di Gaza è alimentato da delle situazioni difficilissime, estremamente drammatiche, che toccano in profondità la coscienza delle persone, a volte anche arrivando a schierarsi in maniera estremamente radicale da una parte e dall'altra, e questo portato emotivo così forte purtroppo diventa difficilissimo lasciarlo fuori dalla porta.
Matteo, in tendenza ci sono chiaramente questi contesti di guerra come Gaza che tu hai citato, c'è anche il caso Garlasco, il delitto di Chiara Poggi, con nuove evidenze che riguardano Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara, uccisa, lo ricordiamo, 18 anni fa. Si tratterebbe di appunti in cui il ragazzo afferma di aver fatto cose brutte da non immaginare, e in cui, secondo gli inquirenti, ci sarebbero riferimenti al delitto. Comunque, senza entrare nello specifico, la mediatizzazione del crime è cosa piuttosto nota, però sembra che sui social spesso si crei un controtribunale con esperti o sedicenti tali che in qualche modo contribuiscono a orientare, o sarebbe meglio dire fomentare, l'opinione pubblica.
Guarda, la mediatizzazione del crime è una delle pratiche più deleterie dell'epoca contemporanea, dal mio punto di vista. So che è una battaglia persa, ma è una cosa che non ha proprio motivo d'essere, una cosa che mi riempie di rabbia, è una delle poche cose che veramente mi indigna. Perché poi questo spettacolarizzare soltanto per fare audience, soltanto per fare click, sulle testate dei giornali in realtà nuoce tantissimo, nuoce proprio secondo me alla nostra idea di società, perché poi perdiamo proprio il senso anche soltanto del garantismo o di quelli che sono i binari della giustizia, ci trasformiamo tutti o ci sentiamo autorizzati a trasformarci tutti in giudici perché ci basta un titolo o un tweet per sì, come dire, farci la nostra verità, e siamo passati dai plastici ai processi in televisione, adesso ai processi sui social. Questa cosa è terribile. Io non ho assolutamente la verità in tasca per quello che riguarda Carlasco. Sono ovviamente attento all'evoluzione di un caso che comunque è stato un caso mediaticamente dirompente, e dove chiaramente questo colpo, eventuale possibile colpo di scena, non può lasciare indifferenti, però sono cose che dovrebbero rimanere circoscritte a una forma di cronaca molto asciutta e alle aule dei tribunali. Invece purtroppo diventano spettacolo e questa cosa fa male a tutti.
Grazie Matteo. Siamo in chiusura di questa puntata del Mondo alla Radio e ti ringrazio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi tutti che ci avete seguito, da Alberto Giovannetti in regia, Cecilia Seppia in studio. Buon proseguimento. Le frequenze della Radio Vaticana, tra pochi secondi il GR Flash.